Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Ottoliner. Abbiamo con noi Romana Rubeo, che è insomma ospite graditissimo e lo sapete, la chiamiamo sempre quando c'è da parlare di Palestina. Anche con lei non vediamo l'ora di parlare di altre cose più belle e che quindi la situazione in Palestina e a Gaza si risolva al più presto. Comunque, è invece una settimana e sono giornate molto piene per quanto riguarda il fronte palestinese e anche il fronte delle proteste in Occidente. In particolare ci sono novità per quanto riguarda Ilan Pappé, cioè uno dei maggiori docenti universitari, uno dei maggiori autori che si sta esponendo sulla causa palestinese. E Romana, se ti va di fare il punto al riguardo, a te.
Sì, praticamente ieri sera il professor Pappe, che peraltro collabora con il Palestine Chronicle, ci ha segnalato appunto che aveva scritto questo post su Facebook denunciando quanto era successo all'aeroporto di Detroit, nello stato del Michigan. Lui è andato negli Stati Uniti per tenere delle conferenze, è stato prelevato da due agenti federali, da due agenti dell'FBI, è stato interrogato a lungo per circa 2 ore. Gli sono state poste domande che lui ha definito praticamente ridicole, cioè del tipo: lei supporta Hamas? Quanti amici di religione islamica ha negli Stati Uniti? Quanti amici musulmani ha negli Stati Uniti e quanti amici arabi ha negli Stati Uniti e che tipo di rapporto avete? E addirittura gli hanno chiesto, e fa un po' sorridere, al professor Ilan Pappe la soluzione al conflitto. Sappiamo tutti che appunto il professor Ilan Pappe è sempre stato contrario alla definizione di conflitto e lui appunto ha rimandato ad alcuni suoi scritti, ad alcuni suoi libri, ha detto che non l'hanno trattato, diciamo, con maleducazione, ma che durante questa conversazione per molto tempo hanno anche parlato al telefono con qualcuno riportando tutto quello che accadeva. Lui sospetta che stessero parlando comunque con degli agenti israeliani. Il professor Ilan Pappe si divide, diciamo, tra Haifa e Londra, e quindi è un episodio, diciamo, inquietante e anche molto grave, perché chiaramente il professor Ilan Pappe è stato fermato per i suoi scritti, non c'è un'altra ragione, non c'è un attivismo, diciamo, non va a fare le barricate nelle università, il professor Pape, chiaramente è stato fermato per ragioni ideologiche. Molto inquietante è poi anche la domanda riguardo alle persone di religione islamica che lui conosce. Immaginiamo se la stessa domanda fosse posta con le persone di religione ebraica, cioè stiamo parlando di domande agghiaccianti, di un clima terrificante, molto molto pericoloso, per cui tutti noi dovremmo stare molto molto in campana.
Oh, senza dubbio, vabbè, ma insomma, sai, è una cosa che stiamo notando tantissimo. Diciamo che io mi sto occupando parecchio di Palestina per Ottolina, e la cosa che sto notando è che tutti i militanti, tutti gli attivisti, praticamente stanno venendo più o meno ufficialmente intimiditi, minacciati, aggrediti. Ieri anche Chef Rubio è stato aggredito ieri sera. Quindi, insomma, siamo davanti proprio ad una situazione di intimidazione fortissima nei confronti dei movimenti pro-Palestina in Occidente. Anche gli studenti vengono picchiati, arresti quasi indiscriminati, no? La settimana passata c'è stato quell'episodio a Torino al Giro d'Italia dove una ragazza con una bandiera della Palestina è stata fermata da sette agenti in borghese, che è anche una scena un po' inquietante. Vederlo da fuori era veramente quasi inquietante, insomma, no? Cioè, ci si
Molto
domanda
inquietante. Molto
molto.
inquietante, anche molto inquietante il clima che c'è intorno a questi incidenti. Cioè, dopo aver visto Chef Rubio ridotto in quello stato, io mi aspetto che non arrivi solo la solidarietà dai soliti noti, ma che arrivi la denuncia fortissima da parte di tutte le istituzioni verso un attacco squadrista. Questo paese ha una tradizione di attacchi squadristi che mi sembra essere assolutamente, c'è un revival. Ovviamente, sebbene sia presto per attribuire nomi e cognomi e responsabilità, c'è sicuramente un clima, come lo definivi tu, di forte intimidazione, e spaventa molto che questo clima sia a volte incoraggiato e a volte proprio perpetrato dalle autorità, cioè dalle istituzioni, che ci sia. Questo sia un atteggiamento a livello istituzionale, spaventa moltissimo.
Ma sai, c'è qualcun altro addirittura che ha detto a dei docenti universitari che li sarebbe andati a cercare, no? Senza fare nomi, quindi insomma la situazione è abbastanza chiara, ahimè.
Assolutamente.
E comunque, e tra le altre cose, colgo questo piccolo passaggio su Chef Rubio per dire una cosa che ho visto a cui aderisce anche tu, Romana, e anche io lo sto facendo su Instagram, ho visto, boicottate tutti i personaggi dello spettacolo che lavorano nello spettacolo, in TV, nel cinema, su internet, che non stanno aderendo alla alle manifestazioni, alle proteste che non esprimono solidarietà alla popolazione di Gaza. Cioè, chi non condanna il genocidio, smettete di seguirlo, cambiate canale, levategli il follow su internet, non comprate i prodotti che pubblicizzano, cioè andiamo a colpirli dove più gli fa male. Io che seguo tanta TV spagnola, sto mandando un'email a tutti, pure agli sceneggiatori, dico: perché non dite niente su Gaza, a chi non lo fa ovviamente, perché non dite niente su Gaza? E se le motivazioni che danno non mi convincono, non mi convincono mai, perché davanti a un genocidio non c'è una scusa per stare zitti, gli levo il follow, non li guardo, basta, non guardateli. Comunque, proseguiamo. Insomma, boicottate chi non boicotta il genocidio, ecco, questo è il motto. Comunque, per quanto riguarda noi invece, Romana, proseguirei, perché ci sono altre notizie tristissime che arrivano dalla Palestina, ahimè, e cioè la questione delle scuole dell'UNRWA, che sono diventati campi profughi, su cui invece si sta abbattendo, come al solito, la violenza indiscriminata. Ti va di parlarcene?
Certo, ovviamente, diciamo, c'è una situazione a Gaza che vede due mondi, diciamo, che non si incontrano. Da una parte c'è l'esercito che prova a raggiungere degli obiettivi di natura militare e che non riesce a muoversi di un passo. Non riesce a muoversi di un passo perché trova una resistenza particolarmente organizzata. Loro dicono riorganizzata, perché loro, diciamo, la loro narrazione fin dall'inizio è che loro hanno decimato questi battaglioni della resistenza e che adesso però questo vuoto lasciato mentre si erano spostati verso Nezarim li avrebbe permesso alla resistenza di organizzarsi. La verità sui fatti nel campo è che in realtà la resistenza sembra ben organizzata a sostenere anche una battaglia, una guerriglia di lungo corso. Quindi io non aderisco, diciamo, a questo hanno cambiato tattica, adesso è una guerriglia, è sempre stata una guerriglia urbana, non ha un esercito la Palestina. Parallelamente a questa incapacità militare di ottenere dei risultati, che è stata denunciata a più riprese anche da ufficiali militari israeliani, continua il massacro verso obiettivi civili, perché l'obiettivo finale, neanche tanto celato da parte di Israele, ma comunque che adesso viene dichiarato meno, anche, diciamolo, per paura di possibili ripercussioni, è lo svuotamento, cioè la pulizia etnica di Gaza. Quindi la strategia non c'è, o quantomeno è saltata, non c'è un piano per il post bellico, e quindi non si sa questo esercito bene che cosa dovrebbe ottenere per, diciamo, arrivare a raggiungere un risultato e quindi cessare o non cessare le operazioni. C'è un attacco indiscriminato a qualunque cosa si muova e viva a Gaza, bambini, anziani, donne, uomini, chiunque, per cercare di svuotare la striscia e comunque operare un'operazione di pulizia etnica. È per questo motivo che la comunità internazionale dovrebbe reagire in modo fortissimo, perché è evidente ormai a tutti che, anche se all'inizio si poteva credere alla favola dell'operazione militare mirata e finalizzata a qualcosa, adesso dopo 8 mesi e praticamente oltre 7 mesi di combattimento anche all'interno di terra, all'interno della striscia, è evidente a tutti che la strategia non c'è, che la tattica non è riuscita e che quindi si tratta di mere azioni tese a massacrare la popolazione civile. Quelle che tu nominavi sono le scuole, che ora sono appunto campi profughi, che appunto ospitano i rifugiati, perché ci sono milioni di rifugiati a Gaza che si muovono da una parte all'altra della striscia senza sapere fondamentalmente dove andare, perché, come detto a più riprese, questo termine, che dovrebbe essere proprio sinistro, dovrebbe allarmare tutti, invece adesso è diventato quasi consuetudine, non c'è un posto sicuro a Gaza. Questo io vorrei ricordarlo, perché molto spesso le persone, quando parlo di questo, mi dicono: sì, le guerre sono brutte. Ora io vorrei dire che non è che tutte le guerre siano uguali. Questa è una guerra che non ricorda le guerre moderne, perché non c'è una zona sicura, non ci sono rifugi delle Nazioni Unite, per esempio, che possano essere tutelati, non ci sono luoghi sacri, luoghi di culto, luoghi dell'istruzione che sono tutelati. Al contrario, c'è un domicilio, quindi una distruzione efferata di tutte le infrastrutture, di tutte le case, c'è la distruzione deliberata di tutti gli istituti scolastici e di tutte le università, di tutti i luoghi di culto. Quindi questa è una guerra molto più atroce di quelle a cui siamo abituati comunque nell'epoca moderna.
Certo. Senti, invece, sempre a proposito appunto di situazioni gravi e su cui, tra altre cose, insomma, Israele dovrà probabilmente, spero che ne risponda, insomma, prima o poi. C'è la situazione sanitaria a Gaza, una situazione terribile. Questa mattina leggevo le notizie di Medici Senza Frontiere che, se non sbaglio, ha lasciato l'ospedale indonesiano e penso che di tutti gli ospedali in funzione a Gaza ormai ne siano rimasti pochi, più di una decina in funzione, cioè praticamente per 1 milione e passa di persone ci saranno una decina d'ospedali in funzione, oberati poi dalla situazione sanitaria che tra la guerra e la mancanza di acqua, la mancanza di cibo sarà drammatico, non oso neanche immaginare quello che stia accadendo. E ti va di parlare anche di questo aspetto?
Certo, soprattutto ora che comunque Israele sta controllando di nuovo il valico di Rafah, quindi non impedisce, diciamo, non consente l'ingresso di nessun tipo di merce, praticamente siamo ritornati all'assedio totale che Gallant aveva trionfalmente annunciato intorno all'8 o il 9 di ottobre, cioè 2 giorni dall'inizio delle operazioni. La situazione sanitaria è indescrivibile, cioè la situazione al collasso lo era già praticamente dopo 20 giorni di operazioni. Adesso stiamo parlando di qualcosa di indescrivibile, di completamente disumano, perché anche gli ospedali che sono in funzione parzialmente, chiaramente, offrono servizi ridotti, denunciano il fatto che stanno di nuovo per terminare il carburante e quindi tutti i generatori di corrente elettrica saranno tra poco non disponibili. C'è un numero di feriti di questa guerra, perché ovviamente parliamo degli oltre 35.000 morti, che è un numero pazzesco, soprattutto considerando che Gaza è un fazzoletto di terra con 2 milioni di persone, quindi noi dobbiamo sempre tenere a mente sì i numeri assoluti, ma soprattutto i numeri relativi. E il numero di feriti è impressionante, perché stiamo parlando, si dice ovviamente, no, la cifra ufficiale intorno ai 75.000, ma la verità è che ci sono anche altri, che probabilmente queste cifre sono molto probabilmente al ribasso. C'è poi il problema di tutti i corpi che sono sotto le macerie, cioè parliamo di decine di migliaia di persone che non sono state recuperate, sempre perché agli ospedali, ai paramedici e alle ambulanze mancano, e ovviamente anche alla protezione civile, mancano i mezzi. Quando ci sono i pochi mezzi che non sono stati bombardati, perché ricordiamo che Israele sta deliberatamente bombardando anche ambulanze e mezzi della protezione civile, e quando sono funzionanti, quei pochi che sono funzionanti non hanno a volte il carburante per funzionare, oppure chiaramente si è sviluppato un mercato nero del carburante, per cui un pieno di un bulldozer per probabilmente rimuovere le macerie costa moltissimo. Questo è purtroppo un altro degli esiti della guerra di cui si parla molto poco, senza parlare del fatto che non c'è contante, non c'è liquidità in questo momento a Gaza. Quindi è una situazione indescrivibile. Anche qui, oltre alla situazione indescrivibile, c'è anche da parte del mondo occidentale la volontà di non farlo trapelare, di non parlarne. Se pensiamo che il dottor Hassan Abu Sitta ieri è stato per fortuna rimosso questo divieto di viaggio nei paesi dell'area Schengen. Parliamo di un medico chirurgo di fama mondiale, del rettore dell'Università di Glasgow, a cui la Germania ha imposto il divieto di ingresso perché era il testimone di un genocidio. Cioè, parliamo di una violenza nei confronti di chiunque voglia denunciare questo genocidio, che è incredibile. Cioè, anziché denunciare uno Stato che sta smantellando tutte le infrastrutture civili, gli ospedali, sta massacrando bambini e civili su base quotidiana, diciamo, si usa la forza contro chi denuncia queste efferatezze.
Senti Romano, invece ci sarà oggi il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia. Che cosa ci aspettiamo al riguardo e come si è mosso Israele? Perché hanno cercato di evitarlo fino all'ultimo questo passaggio.
Sì, secondo i media israeliani la paura, il timore, insomma, poi ovviamente timore va sempre visto, Israele comunque continua a godere di un'impunità tale che gli consente sempre un certo grado di arroganza, però c'è sicuramente un panico generalizzato nei confronti della prospettiva di poter diventare uno stato canaglia, uno stato paria a tutti gli effetti. Pensa, di questo parla anche Ilan Pappe nel post in cui appunto denuncia il fatto di essere stato fermato e interrogato. Lui dice: questo è il chiaro sintomo di di panico generalizzato di un paese che teme di diventare uno stato paria e di tutte le conseguenze che ne deriveranno. I media israeliani hanno parlato ripetutamente del timore che la Corte oggi possa in realtà pronunciare quella famosa parola che non aveva pronunciato quando si pronunciò all'inizio, quando aveva sì riconosciuto che era plausibile parlare di rischio di genocidio. Aveva quindi riscontrato la intenzione genocidaria, aveva accolto le preoccupazioni, diciamo così, e l'impostazione del Sudafrica, ma non aveva pronunciato, scatenando la giusta indignazione, la giusta critica da parte palestinese, la parola cessate il fuoco. Sembra che potrebbe esserci la possibilità che, in seguito a numerosi appelli da parte del Sudafrica e numerosi ricorsi da parte del Sudafrica che non si arresta, cioè il team legale del Sudafrica, oltre ad aver fatto quel capolavoro di impostazione del primo caso, perché non è semplice navigare negli stretti meandri proprio del diritto internazionale, nelle questioni di giurisdizione, nelle questioni di competenza, quindi diciamo aveva già fatto un capolavoro, adesso sta tornando. E dice, per esempio, ora che sono mutate le condizioni sul campo, è possibile da parte della Corte pronunciarsi per imporre a Israele cessate il fuoco? Chiaramente Israele già ha detto due cose: A, che manderà una delegazione, che è una novità, cioè nel senso non è sempre così. Israele a volte non manda proprio la delegazione, cioè non riconosce i procedimenti, invece la manderà. Era già stata una novità quando aveva mandato appunto la delegazione nelle prime udienze. La manderà e aveva chiesto a Israele un rinvio alla settimana prossima, rinvio che non è stato accordato. Non si capisce bene se il rinvio fosse stato chiesto perché probabilmente avevano delle questioni interne da risolvere, cioè proseguire o non proseguire a Rafah, perché comunque a Rafah in questo momento sono nella periferia di Rafah, non riescono ad entrare in città e stanno perdendo anche un sacco di uomini e di soldati e di mezzi. Comunque questa richiesta non è stata accordata e quindi appunto il timore, ripeto, tra virgolette, nel senso che poi Israele ha detto che non ascolterà la Corte, ma quanto ancora può rimanere, diciamo, può sopravvivere in questo modo, senza ascoltare la Corte Internazionale di Giustizia? Probabilmente c'è ancora, no, questa spada di Damocle della Corte Penale Internazionale. Insomma, la situazione comunque si sta decisamente complicando. Questo non significa, purtroppo, lo dico sempre, che ci sarà una risoluzione veloce e rapida che arrivi dal diritto internazionale. Ormai questa illusione possiamo dire che ce la siamo lasciata alle spalle.
No, certo. Diciamo, come avevamo detto a gennaio, questo è qualcosa che cambia il mondo e non lo cambia, nel senso che chiaramente è un cambiamento enorme rispetto agli equilibri, ma poi dal punto di vista pratico chiaramente non può avere questa un'implicazione decisiva. È importante almeno da un punto di vista simbolico della consapevolezza globale. Senti, Romana, ti farei altre due domande di carattere un po' più generale. Una che riguarda il ruolo della Turchia e dell'Egitto adesso nella situazione palestinese, nel senso che l'altro giorno leggevo che Erdogan ha dichiarato che 1.000 combattenti di Hamas stanno ricevendo cure in Turchia. Turchia che sappiamo che ha interrotto i rapporti commerciali diretti con Israele. Lì, insomma, ho letto anche molte polemiche perché alcuni dicevano: no, sì, ma ci sono triangolazioni per farla arrivare. Cioè, che ne pensi di questo passaggio e che ne pensi di come si sta comportando l'Egitto anche alla luce di quanto accade a Rafah?
Dunque, riguardo la Turchia, noi siamo abituati, no, a questa immagine di Erdogan come di un opportunista. Lui ha una sua idea diciamo di impero, no? Che ricalca un po' le grandiosità dell'impero ottomano, una sua idea di come la Turchia deve porsi rispetto al mondo, e è un po' un battitore libero. Che non pone, diciamo, la morale come la prima delle sue preoccupazioni, quindi diciamo, ha lavorato con l'Occidente quando c'è stato da lavorare con l'Occidente, ha stretto la mano di Netanyahu, ha parlato di terrorismo quando si parlava della resistenza. Poi, dopo la guerra, ha cambiato posizione, l'ha cambiata in modo ancora più accentuato dopo la sconfitta elettorale, perché diciamo, l'elettorato turco, la constituency turca, non consente, non perdona che si possa mantenere una, diciamo, una relazione ambivalente nei confronti di Israele, soprattutto in virtù di un genocidio in corso. In che senso dico l'ha cambiata? Nel senso, lui ha sempre fatto sin dall'inizio della guerra, questi grandi annunci o queste grandi sparate, quindi ha paragonato Netanyahu a Hitler già dai primi giorni della guerra, però per interrompere i rapporti commerciali poi ha impiegato tantissimi mesi, come ricordavi tu. Li ha interrotti del tutto, non li ha interrotti del tutto, in realtà appunto potrebbe servirsi di terze parti, oppure potrebbero esserci accordi sottobanco. Questo non è chiarissimo, la Turchia lo nega decisamente, a volte ci sono anche, diciamo, la propaganda israeliana funziona anche in questo modo, cioè va a delegittimare coloro che si, diciamo, pongono contro il governo israeliano, quindi è difficile appurare la verità. Quello che sappiamo è che comunque appunto dopo la sconfitta elettorale sicuramente la posizione della Turchia è diventata più decisa e più pratica, più pragmatica. Sicuramente la resistenza palestinese, la leadership della resistenza palestinese sanno benissimo tutto questo, cioè quando si avvalgono delle possibilità elargite dalla Turchia e da Erdogan, lo fanno non perché lo ritengano un agnellino tutto, che diciamo viene governato dalla morale, ma sanno esattamente che lui ha delle considerazioni opportuniste anche. Anche loro lo usano in modo funzionale e strutturale per quello che può essere necessario. L'Egitto, è un caso ancora più complicato. Prima di tutto, per tutto il ruolo dell'Egitto nell'assedio della striscia di Gaza, cioè la vergogna egiziana non inizia dal 7 ottobre, non inizia, non è soltanto in queste fasi. Sappiamo purtroppo tutti che anche le persone che sono uscite da Gaza pagando delle cifre altissime ai funzionari egiziani attraverso questa agenzia. Quindi è una, diciamo, la considerazione morale è zero. Scott Reeder ha definito l'Egitto un paese codardo, no? Cowardly, perché lui diceva basterebbe schierare delle armate dell'esercito, dei battaglioni dell'esercito per operare una certa deterrenza, cosa che l'Egitto non ha assolutamente intenzione di fare. Adesso c'è questa diatriba, questa schermaglia tra Netanyahu e l'Egitto, appunto sul valico di Rafah. Cioè, Netanyahu sta cercando, Israele sta cercando di deresponsabilizzarsi dal disastro umanitario di Gaza, sostenendo che è l'Egitto, è il Cairo che non sta aprendo il valico di Rafah. Se la stanno sbrigando tra loro. La verità è che le responsabilità sono condivise, la verità è che in questo momento chiaramente la responsabilità di Israele è schiacciante, ma la verità è che l'Egitto ha appunto delle sue responsabilità di lungo corso che adesso emergono in tutta la loro diciamo, forza, in tutta la loro vergogna. Sarà difficile per l'Egitto, diciamo, ripristinare un luogo anche all'interno della UM e comunque del mondo islamico. Diciamo un ruolo che possa avere una certa auctoritas, perché dopo quello che è successo a Gaza, sicuramente tutti si ricorderanno del ruolo che l'Egitto comunque ha giocato in questa fase.
Senti Romano, ultima domanda riguarda invece gli equilibri tra Stati Uniti e Israele, perché lì ormai è diventata una fiction, cioè non fosse tragico ci sarebbe da riderci lì, cioè sostanzialmente gli Stati Uniti non sanno bene come contenere questo alleato riottoso e puntualmente fanno minacce che poi però in sede appunto l'abbiamo visto con la votazione all'ONU l'altro giorno, poi in realtà continuano a portare un appoggio incondizionato in sostanza di Israele. Addirittura leggevo sui giornali italiani di presunte spaccature interne al governo Netanyahu per la strategia da tenere a Gaza, a Rafah. Quanto c'è di vero? Cioè, quanto il governo Netanyahu e i rapporti tra Stati Uniti e Israele vanno effettivamente a rottura? Cioè, quanto questo fronte filosionista si sta spezzando al suo interno e nei rapporti internazionali e quanto invece è fiction?
Allora, è molto interessante perché io dico sempre un po' come l'uovo e la gallina, nel senso chi ha più bisogno di chi a questo punto non è dato sapersi, cioè secondo me negli Stati Uniti ormai quando si parla di Israele non si può più parlare di politica estera, si parla comunque di politica interna, cioè gli Stati Uniti ragionano come se fosse una questione di politica interna, perché al loro interno, e anche questo è un dato che per moltissimo tempo è stato trascurato dalle analisi che si facevano dei rapporti, c'è una lobby sionista e filo-israeliana all'interno degli Stati Uniti che diciamo è preponderante nella relazione, nella decisione delle, nel, scusami, nella, sì, nella decisione dell'agenda da attuare nei confronti della politica internazionale. Perché da un punto di vista meramente pratico, cioè se dovessimo fare proprio un giochino da tavolo, gli Stati Uniti stanno quasi andando contro i loro interessi, perché la loro strategia, lo sappiamo, è una strategia di diciamo, abbandono del Medio Oriente a favore di una strategia che si proietti di più sull'estremo Oriente. Era una strategia che prevedeva una certa pacificazione della regione medio orientale attraverso tutta quella rete, no, di normalizzazione, eccetera. Invece Israele li ha trascinati di nuovo in questo pantano, peraltro, ripeto, la rabbia, lo sdegno degli Stati Uniti e soprattutto che nonostante avessero lasciato ad Israele carte blanche su tutto, cioè Israele all'inizio aveva potere illimitato, quello che fa indignare gli Stati Uniti in questo momento è che Israele non abbia vinto, perché gli Stati Uniti non avevano nessun problema con una possibile soluzione finale dei palestinesi. Lo hanno dimostrato con le loro dichiarazioni, cioè Anthony Blinken ha partecipato al primo consiglio di guerra come se fosse un israeliano e gli hanno lasciato un carta bianca su tutto, hanno dato un numero di armi che da solo cioè, è bastato a causare danni pari alle armi nucleari. Continuano adesso senatori come Lindsey Graham a parlare di poter sganciare ordigni nucleari su Gaza. Quindi stiamo parlando di una cioè, avevano veramente tutto il campo libero che volevano. Israele comunque non è riuscito a vincere a Gaza e quindi li ha trascinati in una cosa più lunga di quella che loro prevedevano e più rognosa di quella che loro prevedevano. Adesso siamo sempre più vicini a questo appuntamento elettorale ed emergono sicuramente delle spaccature. C'è chiaramente la differenza qual è? Che per la prima volta nella storia non è solo Israele il fattore decisivo a livello elettorale, ma è anche la Palestina. C'è una comunità arabo-islamica molto forte in uno degli stati, in uno degli stati chiave, che è il Michigan, cioè degli stati degli swing states, quelli che possono essere o non possono essere decisivi. E questo preoccupa non poco Biden. Abbiamo visto che ha cercato in ogni modo di riprenderli, diciamo, con le buone, ma senza successo. Anche la cena dell'Iftar è stata boicottata e quindi non c'è stato alcun miglioramento dei rapporti. Quindi Biden ha iniziato a avere questo equilibrismo per cui da una parte condannava, da una parte sospendo le armi di attacco, poi ieri hanno rinviato, hanno autorizzato un altro miliardo di armi a Israele. Peraltro, quando parliamo degli Stati Uniti, parliamo comunque di una situazione molto spaccata. Perché non è che dentro l'amministrazione Biden ci sia un accordo generale, totale, su come comportarsi all'interno del Congresso è ancora più spaccata. Quindi io non credo che sia proprio teatro, io credo che ci siano difficoltà reali da parte degli Stati Uniti di esprimere una politica estera su Israele, coerente con i propri interessi e da qui derivano tutte le inconsistencies, cioè tutte le incoerenze, perché io provo a porre un freno perché in teoria quel freno mi aiuterebbe, ma poi la lobby mi fa pressioni e io devo riconcedere a Israele. Quindi questo tira e molla che stiamo vedendo in questi giorni, Rafah sì, Rafah no, Rafah soltanto un'operazione limitata, no, probabilmente però daremo le armi per riuscirci lo stesso. Insomma, tutto questo balletto secondo me è dovuto proprio al fatto che gli Stati Uniti non riescono ad esprimere una politica estera indipendente da quella che è la volontà volta di Israele. Il problema più grande per Biden in questo momento si chiama Benjamin Netanyahu, perché se al governo ci fosse stato Lapid sarebbero andati d'amore e d'accordo e non avrebbero avuto di questi problemi di natura morale. In questo momento Netanyahu si oppone a ogni tentativo di ripulire l'immagine di Israele e quindi di ripulire anche l'immagine del presidente.
Certo, Romano, io ti ringrazio, come al solito sei stata esaustiva, ti tratteniamo sempre di più di quanto promesso all'inizio, però quando poi sei qui ti riempio di domande. Io comunque ti ringrazio per la tua disponibilità e completezza, ringrazio gli Ottoliner che ci hanno guardato, a cui ricordo di iscriversi al canale, cercarci su Instagram e Telegram, anche sul canale in lingua inglese dove carichiamo settimanalmente nuovi contenuti. Ringrazio nuovamente Romana Rubeo, un saluto a tutti quanti, ciao e alla prossima. No al genocidio, sempre continueremo a dirlo fino a che va avanti questa situazione. No al genocidio, basta, basta, basta. Ciao.